Bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusión Argentina all'exterior, da Buenos Aires per il mondo attraverso le onde corte, tramite il relay logato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, sulla frequenza 9.895 kHz oppure 5.800 oppure 9.455 kHz oppure 15.770 kHz o 7.730 kHz. Fra un paio di minuti vi darò le possibilità, dipendendo il giorno di trasmissione, di ascoltare il programma in lingua italiana, sempre in diretta su www.rae.com.ar o tramite la app di Radio Nazionale Argentina, che potete scaricare sia per iPhone sia per Android, quindi non ci sono problemi. Sono le 9:02 qui in Argentina, cioè 12:02 UTC. Saluto il collega, l'amico Diego Girau dalla cabina di regia, saluto anche Fernando Farias e Silvana Avellaneda sia nella redazione del radiogiornale come nella produzione di RAE Argentina al Mondo, e i colleghi e gli amici Julian Cortez e Pedro Araos nella cura dei siti telematici www.radionazionale.com.ar/RAE e dei social. Quindi ecco fatta la presentazione di questo programma odierno in questo 30 agosto 2022, subito passiamo ai titoli. Repressione della Polizia Municipale di Buenos Aires a manifestanti peronisti. Il ministro degli esteri risponde a senatore USA e Bolsonaro Junior, uno più ignorante dell'altro. Il governo argentino ha aumentato il salario minimo del 7%. Cepal stima la crescita del paese del 3,5% nel 2022. YPF annuncia investimento di 1,2 miliardi di dollari su un nuovo oleodotto da Vaca Muerta. Elezioni italiane, gioca l'Argentina. Indagini sull'uccisione di 4 tartarughe giganti delle Galapagos. E queste sono le notizie. Repressione della Polizia Municipale di Buenos Aires a manifestanti peronisti. Simpatizzanti dell'ex presidente dell'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sono stati repressi nella giornata di sabato a Buenos Aires per la Polizia Municipale, che cercava di impedire una manifestazione indetta contro la persecuzione della giustizia all'attuale vicepresidente. L'episodio ha generato critiche di tono opposto a seconda dello schieramento politico. I settori affini al governo hanno denunciato la repressione del diritto a manifestare da parte della polizia di Larreta. L'opposizione ha denunciato invece che il kirchnerismo, pur di impedire il funzionamento della giustizia, fomenta la violenza, promuove il caos e impedisce la convivenza democratica. Le manifestazioni e il clima di tensione hanno avuto termine solo a notte inoltrata, quando la stessa vicepresidente Kirchner ha tenuto un discorso alle migliaia di simpatizzanti radunatisi nelle strade adiacenti alla sua abitazione, chiedendo loro di tornare a casa. «Andiamo a riposare, che è stata una giornata lunga», ha detto la Kirchner, una folla che inneggiava a Cristina presidente. La vice ha quindi condannato la repressione alla manifestazione. «Ci sono state manifestazioni di solidarietà in tutto il paese, ma solo nella città di Buenos Aires c'è stata violenza», ha detto. Kirchner ha quindi fatto riferimento indiretto all'inizio della campagna elettorale. Adesso, che si avvicina una nuova campagna presidenziale, chiediamo all'opposizione di smetterla di cercare di sterminare il peronismo. Le manifestazioni dei sostenitori di Cristina Fernández si susseguono fin dal lunedì 22 agosto, quando il PM Diego Luciani ha chiesto per la vice una condanna a 12 anni di carcere nel processo che indaga sulla presunta corruzione nelle opere pubbliche della provincia patagonica di Santa Cruz negli anni tra il 2003 e il 2015. La Kirchner ha respinto gli argomenti presentati dal pubblico ministero. Non c'è nessuna prova delle accuse che mi vengono fatte. È stato dimostrato invece il contrario, ha detto, rimandando alle deposizioni con cui i testimoni dell'accusa hanno dimostrato la regolarità delle procedure di appalto a lei contestate. Di più, la vicepresidente ha dimostrato in aula che José López, l'ex sottosegretario ai lavori pubblici, a lungo ritenuto come pedina chiave delle trame di corruzione dei Kirchner, aveva stretto una relazione di forte complicità con l'imprenditore Nicolás Caputo, considerato dallo stesso Mauricio Macri come un fratello. Hanno smesso di indagare su López quando, svolgendo la matassa, sono spuntati i macristi, erano loro i 9 milioni di dollari, ha affermato la Kirchner. Il processo ha preso il via a maggio 2019 e si stima che il Tribunale Federale numero 2 raggiungerà un verdetto entro la fine dell'anno. Questo è finora l'unico dossier contro l'attuale vicepresidenta che ha raggiunto la fase dibattimentale. Il resto delle cause arrivate a questa istanza sono state archiviate in primo grado e attualmente al riesame della Cassazione. Il ministro degli esteri risponde al senatore USA e a Bolsonaro Junior, uno più ignorante dell'altro. Il ministro degli esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, ha definito ignoranti al senatore repubblicano del Texas, Ted Cruz, al figlio del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, Eduardo, entrambi all'attacco per i 12 anni di carcere chiesti a carico della vicepresidente Cristina Fernández. Cruz aveva chiesto al Dipartimento di Stato sanzioni contro la cleptomane Kirchner, mentre Bolsonaro Jr., congratulandosi col senatore USA, aveva definito il presidente Fernández e la vice Kirchner come la coppia che ha disonorato l'Argentina. Uno più ignorante dell'altro, ha scritto Cafiero in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il ministro argentino conclude sostenendo che le affermazioni di Cruz e Bolsonaro dimostrano che la persecuzione giudiziaria nei confronti della vicepresidenta nasce fuori dall'Argentina e invitando a proteggere la nostra democrazia. Ecco un po' di musica con il tango e questa apologia tanghera, Rosita Quiroga.
Hachazo en la frente y lo escondí de la cabeza a los pies, vestido de luto entero. Sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Chiclana pa' corriente y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos, el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra. Y por vos, mi viola encierra un contrapunto bizarro. We'll be right back. que se estira, ni en un bandola insinuante, en un bandola insinuante, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Tengo, sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, continuiamo con le informazioni argentine. Il governo ha decretato un nuovo aumento del salario minimo del 7% a partire dal mese di settembre, portandolo a 51.200 pesos, circa 370 euro al cambio ufficiale. La decisione si inserisce in una politica dell'esecutivo del presidente Alberto Fernández di mantenere il potere di acquisto dei salari di fronte a un tasso di inflazione attualmente del 71% su anno. Con il nuovo aumento, di fatto, il tasso di aumento su anno del salario minimo risulta del 80,3%, in linea con le proiezioni dell'inflazione per i prossimi mesi. Sulla base del nuovo livello del salario minimo verranno inoltre aggiornati tutti i sussidi e i piani di stimolo all'occupazione equivalenti al 50% del salario minimo, così come anche l'ammontare della pensione minima equivalente all'82% del salario minimo e dello stipendio della cassa integrazione. L'inflazione di luglio in Argentina è stata del 71% su anno, secondo dati ufficiali diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica. Il dato rappresenta un incremento del 7% rispetto al confronto con il mese di giugno, quando l'inflazione aveva raggiunto il 64% su anno. L'inflazione su mese è stata invece del 7,4%, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno. Secondo l'ultimo rilevamento ufficiale, il 37,3% della popolazione in Argentina vive al di sotto della soglia di povertà. Si tratta, segnala l'Istituto Nazionale di Statistica, di circa 10,8 milioni di persone che vivono nei principali centri urbani del paese, cui fa riferimento l'inchiesta semestrale di marzo. Il dato marca una discesa di 3,3 punti percentuali rispetto all'ultimo rilevamento di settembre fissato al 40,6%. In calo anche il livello di indigenza, che passa dal 10,7% all'8,2%, circa 2,4 milioni di persone. L'inchiesta dell'INDEC sulle condizioni di vita della popolazione misura il livello di povertà anche in termini di nuclei familiari. In questo senso, la povertà raggiunge il 27,9% delle famiglie argentine contro il 31,2% del rilevamento precedente, mentre il livello di indigenza dei nuclei familiari passa dal 8,2% al 6,1%. E collegato a quest'ultima notizia, la Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi, nota come CEPAL, ha portato le proiezioni di crescita per l'Argentina nel 2022 al 3,5% contro il 3% stimato ad aprile. E quanto si legge nel rapporto trimestrale pubblicato, dove si prevede invece per la regione una crescita del PIL del 2,7% nel 2022 contro l'1,8% stimato ad aprile e il 6,2% registrato nel 2021. Sul piano regionale si evidenzia che l'America Latina si trova ad affrontare un panorama economico complesso nel 2022 e negli anni a venire. Alla minore crescita economica si aggiungono forti pressioni inflazionistiche, scarso dinamismo nella creazione di posti di lavoro, calo degli investimenti e crescenti richieste sociali, sostiene la CEPAL. Una situazione che si traduce in grandi sfide per la politica macroeconomica, che deve conciliare politiche che promuovono la riattivazione economica con politiche volte al controllo dell'inflazione e alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Certamente ora un po' di musica, continuiamo Diego Chirao nella cabina di regia con un po' di tango, in questo caso Asabache, Raúl Lavie.
Candombe, candombe negro, nostalgias de Buenos Aires, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, 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 oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache. Tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Candombe, candombe negro, dolor que calienta el aire. Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes, por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache. Tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Oh, candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Oh, 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 oh.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ecco alle 9.20 della Repubblica Argentina, 12.20 UTC, dal vivo! Questo è Radiodiffusione Argentina all'estero, è una notizia molto importante che ha a che vedere con l'investimento di 1,2 miliardi di dollari su un nuovo oleodotto da Vaca Muerta. La compagnia petrolifera di Stato dell'Argentina, YPF, cioè YPF, ha annunciato un investimento di 1,2 miliardi di dollari per la costruzione di un nuovo oleodotto che collegherà il bacino non convenzionale di Vaca Muerta nella provincia patagonica di Neuquén con la località costiera di Sierra Grande, nella provincia di Rio Negro. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un porto dotato di due boe di rifornimento offshore a 6 km dalla costa, in grado di rifornire petroliere di grande stazza. L'obiettivo dell'investimento, segnalano da YPF, è quello di aprire un nuovo canale di trasporto per la crescente produzione di shale oil dal giacimento di Vaca Muerta a fronte della saturazione dell'attuale unico oleodotto verso Bahia Blanca. In questo modo, afferma il vicepresidente di Downstream di YPF, Maurizio Martin, la compagnia potrebbe essere in grado di esportare il greggio di Vaca Muerta già a partire dalla fine del 2023. La pipeline sarà in grado di trasportare 60.000 metri cubici di greggio giornalieri, equivalente a oltre 360.000 barili. Il porto sarà dotato inoltre di serbatoi per lo stoccaggio di 7 milioni di barili. L'inizio dei lavori di stesura del dotto e di costruzione del porto è previsto per marzo del 2023. Le monoboe di rifornimento offshore, si precisa, saranno in grado di rifornire le petroliere di maggiore stazza oggi esistenti, del tipo VLCC. La scelta della località di Sierra Grande, e in particolare di Punta Colorada, si deve alle condizioni favorevoli della costa che permette l'ingresso di navi con pescaggio significativo. Si tratta di fatto della stessa area scelta anche dal gruppo australiano Fortescue per la costruzione di un mega impianto di produzione di idrogeno verde e ammoniaca. La compagnia petrolifera di Stato dell'Argentina, YPF, ha dichiarato intanto un guadagno netto di 1,046 miliardi di dollari nel primo semestre dell'anno. Il risultato, si legge nel rapporto presentato l'11 agosto agli azionisti, è frutto di un incremento notevole della produzione e degli ingressi nel secondo trimestre, con 798 milioni di dollari contro i 248 del primo trimestre. Il risultato operativo nel primo semestre è stato di 1,229 miliardi di dollari, con un aumento su anno del 217%. Il margine operativo è stato di 2,473 miliardi di dollari, con un aumento del 33,6% su anno. Il fatturato complessivo nei primi sei mesi dell'anno è stato d'altra parte di 8,49 miliardi, con un aumento del 41,6% su anno. In ascesa del 57,3% anche gli investimenti, per un totale di 1,6 miliardi di dollari. Il debito consolidato è di 7,08 miliardi di dollari, in discesa del 4,7% su anno. Tali risultati permettono alla compagnia di proiettare un ambizioso piano di investimento per il 2022. In questo senso, YPF ha annunciato di aver deciso l'incremento del 10% degli investimenti, che potrebbero in questo modo superare i 4 miliardi di dollari complessivi nell'anno in corso. L'obiettivo della compagnia è quello di arrivare ad un aumento della produzione del 9% rispetto al 2021. Al centro del piano di sviluppo è lo sviluppo delle operazioni del bacino non convenzionale di Vaca Muerta, considerato come il core business della compagnia. Su questo fronte, YPF dichiara un incremento della produzione di petrolio e gas non convenzionali rispettivamente del 48% e dell'80% su anno. YPF dichiara di aver migliorato in questo senso l'efficienza produttiva, con record in termini di fratture e velocità di perforazione nel primo semestre del 2022.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mieciang shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo, presenta Raúl Carnota, l'innovatore. Musicista autodidatta e chitarrista notevole, Raúl Carnota è autore dei gioielli del folklore argentino contemporaneo, o, come lui preferiva dire, della nostra musica creola.
Y una copla sigue a la luna buscando. buscando la mañana.
Raúl Carnota nasce a Buenos Aires nel 1947, però cresce nella città di Mar del Plata, in cui si trasferisce la famiglia quando lui è ancora piccolo. E cresce in un ambiente familiare dove la musica, principalmente quella folclorica, è apprezzata. E la musica che, con una certa regolarità, li porta a vedere gli spettacoli musicali e quella che si ascolta a casa sua attraverso la radio.
Io soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña.
Dopo aver abbandonato gli studi di veterinaria, Carnota esordisce professionalmente nel 1972 quale suonatore di bombo di un grande referente della musica originaria argentina, Adolfo Ábalos. Accompagna con la sua chitarra altri grandi artisti di tango come Horacio Salgan e di jazz come Enrique Villegas, fra altri. Nel 1982 fa avere a Mercedes Sosa alcune delle sue composizioni. Nel suo disco successivo, la cantante include due opere composte da Carnota. Una di esse, la straordinaria zamba Gritto Santiagueño. Partecipano alla registrazione lo stesso Carnota e la cantante Suna Rocha.
Ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños.
Es el duende quicho que tira de mis venas, me hace gritar.
Al vidalear nuestras tristezas,
yo soy cantor,
vidalero de mi tierra santiagueña. Siento que es el duende quicho que tira de mis venas, me hace gritar. Al vidalear nuestras tristezas,
yo soy cantor,
vidalero de mi tierra santiagueña.
Ed insieme la Chacarera Salamanqueando pa' mi, la registrazione di Grito Santiagueño nella voce di Mercedes Sosa e la grande spinta nella carriera di Raul Carnota. Quei due pezzi, dice il critico musicale Federico Mojo, bastano per riconoscere un compositore fuori serie, come se la vecchia tradizione del folklore mostrasse un nuovo profilo armonico-melodico, però senza il minor segno di fusione. La musica di Carnota rappresenta un nuovo impulso e nulla lo potrebbe esprimere più chiaramente che Grito Santiagueño. A partire da allora le sue canzoni sono incise da molti interpreti e certo da lui stesso. Raul Carnota spiega la sua formidabile formazione musicale in questo modo.
Entre los años 73 y 83,
fra gli anni 73 e 83, ho lavorato come sessionista. Suonavo per altri, accompagnavo cantanti, gruppi. E da partire da lì, ho avuto l'opportunità di suonare con gente di diversi posti del paese. Avendo quella vicinanza, ho imparato profondamente com'era la musica di ogni regione. Ho appreso a suonarla con la gente di quelle regioni. E così ho imparato a suonare e sono cresciuto. È stata una strada molto lunga.
Quando la penna entra, non hay quien la pueda.
Eletto migliore autore ed interprete dell'anno nell'edizione 1986 del Festival di Folklore di Cosquín, a partire da quel momento i premi e i riconoscimenti alla sua opera si accavallano. Tuttavia, è sempre restio a partecipare a festival multitudinari e preferisce rifugiarsi negli spazi dove si stabilisce un rapporto più vicino con lo spettatore.
Quando la pena entra non hay quien la pueda. Ni vinos ni vidalas la echan pa fuera. Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte. Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte.
In un'intervista Carnota dichiara:
per me comporre è come parlare. Si deve parlare soltanto quando si ha qualcosa da dire. Altrimenti, come in un groviglio di notte, la cosa migliore è il silenzio.
Esperar, cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va. Encontré gritando a trabajar.
agarrado el pulpero, créamelo. Después de los 20 vinos, no más me fió. Santa Manca, llévatelo. Parriña ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévatelos. Y chacarerita doble es la sin sol. Machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero soy, señor.
Negli anni 90 Raul Carnota presenta tre dischi con cui finisce di insediarsi nel trono di musicista cult. Di spirito aperto, i suoi arrangiamenti e le dissonanze della sua chitarra, il suo gusto per le improvvisazioni lasciano apprezzare nella sua musica influenze del jazz. Infatti, per lui la sua musica si definisce come una somma di influenze.
Tutta la musica, dal nord dell'America fino alla Patagonia, è la fusione fra tre culture, quella bianca, quella indigena e quella nera. E ciò è dappertutto, lungo tutta l'America, non importa il paese dove vai, è così. Allora è permeabile ad influenze, sia per la colonizzazione, per l'imperialismo, non lo so, non importa, però le influenze vi sono.
Colonizzazione, non so, non importa, però le influenze esistono.
Ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable.
La musica di Raul Carnota, tanto le sue composizioni quanto i suoi arrangiamenti, è molto resistita dai settori più tradizionalisti della nostra musica folclorica. Tuttavia, anche se ne è consapevole, Carnota non smette di fare la musica che vuole. Si riferisce alla sua musica in questo modo.
Io nací en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de tango.
Sono nato nella città di Buenos Aires, in un quartiere di tango. E per l'epoca in cui sono cresciuto, avrei dovuto suonare rock and roll. Qualche volta l'ho fatto. Per quando ho dovuto scegliere l'alternativa professionale di far musica, ho scelto questa musica, che io pensavo fosse completamente aperta a chi la volesse suonare. Ed allora, a rischio di essere resistito, come infatti lo sono stato all'inizio, perché la gente in genere vuole sempre ascoltare lo stesso e nello stesso modo. Allora, siccome io cercavo di farlo in modo diverso, all'inizio ho faticato un po', però poco a poco mi hanno lasciato uno spazio del panorama di quello che è la musica argentina. Io vivo di questo e per questo. E sono un privilegiato perché vivo di quello che faccio e faccio quello che voglio.
Bien tempranito arranco desde mi catre viejo. Dale que dale sin parar. Metta a pensar canejo.
A Raul Carnota non piace si utilizzi la parola folklore per la sua musica. Preferisce chiamarla musica creola. E dentro quella categoria precisa che a volte fa musica rurale e a volte musica urbana. Ed in un dibattito sulla musica popolare e la sperimentazione, un altro grande musicista argentino, il chitarrista Juan Falú, caratterizza la musica di Raul Carnota in questo modo.
Ti voglio dire una cosa, Raul. Cosa è una musica?
Ti dirò una cosa, Raul. Tu fai una musica che non ha il minor margine di dubbio rispetto alla sua identità. Le tue innovazioni, benvenute. Sei un compositore ammirevole. Le tue innovazioni non hanno mai significato una rottura con l'estetica del folklore argentino. La forma che può essere una prigione e che può essere la parte conservatrice e nel contempo una sfida per la libertà. Puoi avere libertà dentro la forma. È qualcosa di straordinario, perché ci lega, almeno dal mio punto di vista, con il futuro ed il passato.
Un desafio per la libertà. Poter tenere libertà dentro la forma, sì.
Con la illusione come fusile entre il
Juan Falù ha ragione. La musica di Raul Carnota lega con la sua libertà, con il futuro, con il passato. Non a caso, parecchi musicisti delle generazioni che lo hanno successo riconoscono la sua influenza. E così si comprende il fatto che tanti interpreti più giovani continuino ad incidere la sua musica.
Raul Carnota muore nel 2014 a Buenos Aires con il miglior riconoscimento possibile: essere diventato l'artista referente dei musicisti giovani.
Largo mi grito a los vientos, a olvidarme de tu olvido entre sueños, a solas con mis recuerdos, tu distancia y mi camino a los cerros. ¿Cómo haré con esta pena? Hoy canto pa' desangrar la palomita. ¿Dónde enterrar el cariño? ¿Y dónde mis esperanzas hay vividas? Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad.
RAE Argentina al Mundo ha presentato Raul Carnota, l'innovatore. Produzione Julieta Galván. Edizione Mattias Arreseigor. Traduzione e speaker Marcelo Celo Ayala e Caritina Kozulic.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín.
Sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros. Llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellino de alegría.
Sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Llevaré en la sala
del tamboril. Al compás del tamboril.
Molto bene, Alberto Castillo, qui nella musica di Radiodifusión Argentina all'Exterior, che continua a partecipare nelle coproduzioni della comunità radiotelevisiva italofona. E questo è il momento della presentazione di una coproduzione di una emisora collega.
Con le buone o con le cattive. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
La piscicoltura riproduttiva come modello di sostenibilità. Un saluto da Umberto Gatti della Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana. In Ticino la sostenibilità passa anche dall'acqua. Le costruzioni umane sulle rive dei laghi, gli argini dei fiumi e le sostanze inquinanti hanno negli anni messo a dura prova le capacità riproduttive di molte specie ittiche. L'uomo ha cercato di porre rimedio alle sue influenze negative e da quasi un secolo cerca di aiutare la fauna ittica nel processo di riproduzione. Il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ha messo in atto diversi progetti per la salvaguardia della fauna ittica. Ne parliamo con Christophe Molina, collaboratore tecnico dell'Ufficio Caccia e Pesca del Canton Ticino. Questo processo riproduttivo come avviene nel concreto?
Allora, questo aiuto nelle trote avviene così. Noi normalmente effettuiamo delle pesche per recuperare i pesci che poi andremo a portare negli incubatoi. Gli incubatoi sono quei posti dove effettuiamo la riproduzione artificiale. Questa riproduzione artificiale viene fatta dalle società di pesca locali, quindi praticamente spremono i pesci come se fossero in natura, recuperano le uova, il latte, vengono mischiati e poi vengono tenuti in incubazione. Essendo in un luogo protetto abbiamo una resa che è molto alta rispetto a quello che è la riproduzione naturale in un corso d'acqua. Quindi possiamo avere grandi quantità di pesci da immettere. Una volta avvenuta la riproduzione abbiamo le nostre uova che si schiudono e da lì nascono delle larve e queste larve sono già formate, sono come un individuo adulto, hanno una piccola riserva di cibo che è contenuta nel sacco vitellino che una volta riassorbito sono dei piccoli pesci in miniatura e vengono chiamati avannotti. Questi avannotti vengono poi liberati nei corsi d'acqua.
Come e da cosa nasce l'esigenza di coordinare a livello cantonale questi progetti di mantenimento e reinserimento della fauna ittica nel Canton Ticino?
Ma prima di tutto dobbiamo dire che è un obbligo di legge, quindi è un'esigenza sì legislativa, anche morale oltretutto, perché dobbiamo cercare di garantire la nostra fauna ittica anche alle future generazioni. Inoltre potrei dire che non è solo a livello cantonale ma a livello federale che vengono gestiti i progetti, questo perché il sud delle Alpi, quindi il Ticino, è molto particolare, è ricco di specie che non ci sono al nord delle Alpi. Nei prossimi anni avremo diversi progetti da seguire di reintroduzioni, di reemissioni per cercare di non perdere certe specie.
Obbligo legislativo e obbligo morale per salvaguardare il patrimonio delle nostre acque. La piscicoltura è saldamente ancorata alla tradizione delle società di pesca ticinesi, ma questo metodo è ancora veramente efficace?
Nel 2019 è stato effettuato uno studio da parte dell'ufficio per fare una fotografia dello stato dei nostri fiumi. La fotografia l'abbiamo avuta, non è delle migliori, però è chiaro che adesso metteremo in atto tutte delle azioni per poter migliorare queste pratiche di ripopolamento. Purtroppo non riscontriamo quello che ci aspettavamo. Infatti nei corsi d'acqua naturali i pesci che peschiamo normalmente sono provenienti dalla riproduzione naturale e non dal ripopolamento. Una delle possibili cause del non successo o dell'insuccesso del ripopolamento è dovuto al fatto che la genetica dei pesci che troviamo nei corsi d'acqua è diversa da quella che troviamo nelle pisciculture. Quindi andando a cambiare la genetica sicuramente miglioreremo le pratiche di ripopolamento, anche perché i pesci in più in questi 100 anni si sono adattati all'ambiente e quindi andremo a rimetterli nello stesso ambiente. Quindi penso che sia un lavoro positivo.
uno scarso ricambio di materiale genetico che ha reso meno efficace questo approccio. Ma dall'altra parte si può forse anche dire e pensare che la natura si è adattata all'uomo ed è tornata ad essere efficace?
Sicuramente la riproduzione naturale è più efficace di quello che si pensava, anche perché abbiamo iniziato a effettuare un censimento dei fregolatoi, quindi dove si riproducono le trote, solamente 4-5 anni fa a livello cantonale. Prima mancavano comunque i dati, non c'erano delle basi solide su cui basarsi. Mentre che adesso le informazioni sono sempre maggiori e quindi anche il ripopolamento andremo a farlo in modo capillare dove la riproduzione naturale non funziona. Perché dove funziona sappiamo già che purtroppo i pesci di ripopolamento non riusciranno a sopravvivere nel fiume.
Per un approccio sostenibile che possa aiutare veramente l'ambiente è necessaria una ricerca continua, ma la raccolta dei risultati a volte è più lenta dei cambiamenti stessi. Le chiedo dunque quali sono le prospettive per il futuro.
Prospettive per il futuro? Beh, tanto lavoro da fare sicuramente, visto che abbiamo 11 pisciculture cantonali e il cambio dei riproduttori dovrà avvenire in tutte e 11 le pisciculture. Ci vogliono comunque 3-4 anni prima che i pesci riescano a riprodursi da quando nascono, quindi in realtà penso che fra 10 anni probabilmente riusciremo a vedere qualche risultato di quello che stiamo facendo adesso.
Non ci resta dunque che attendere i prossimi anni per capire quanto i nuovi metodi, i nuovi aiuti pensati dall'uomo per la natura potranno essere veramente efficaci e rappresentare una di quelle buone pratiche tanto necessarie al nostro ambiente.
Avete ascoltato Con le buone o con le cattive? Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina, mia siang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma ringraziando il carissimo Diego Girau dalla cabina di regia, certamente Silvana Avellaneda e Fernando Farias nella produzione del nostro programma, assolutamente ringraziare Pedro Arauz e Julian Cortés del loro lavoro nel sito web e sulle reti sociali. Noi domani sempre alle 9 UTC, alle 9 ore Argentina, 12 UTC, RAI Argentina, il mondo in lingua italiana. Sarà domani, ciao, grazie.